Allora io ho un compito difficilissimo. Uno, parlare dopo Gabriele che ha parlato la volta scorsa e che già mi mette in imbarazzo. Due, parlarvi di elettromagnetismo. Ovviamente ho detto sì, volentieri parlo di elettromagnetismo. Ma poi quando mi sono messa a vedere veramente cosa c'è da raccontare sull'elettromagnetismo, cioè sarebbe da parlare non per un'ora, ma per 15 ore e mezza almeno. Allora ho deciso di selezionare alcune cose, per cui vi racconterò un pezzettino di informazioni sull'elettromagnetismo. Salterò anche delle cose che magari vi sembrano assolutamente ovvie ed evidenti e importanti, ma pazienza. Questo è senza rete, senza la torrente, non va bene. Scusate, perché se questo non si accende, sì. Si spegne tra un po' il computer. Partiamo perciò dall'elettromagnetismo. Tutti voi conoscete degli esempi di elettricità e di magnetismo in natura. Per esempio? Il fulmine. Oppure?
Magneti.
Il magneti. Di elettricità, qualcos'altro che fa elettricità? I pesci? Non ce li ho, ma i pesci? Oppure? Una cosa famosissima. L'ambra. L'ambra? L'ambra voi la conoscete tutti per questo film qua, che l'avete visto?
No.
Jurassic Park, da cui voleva tirar fuori i dinosauri, perché l'ambra spesso contiene delle inclusioni con degli insetti. L'ambra sono dei ottimi gioielli, sono molto bella. Se voi strofinate l'ambra con un panno, l'ambra tira per esempio un pezzettino di carta, le foglie. Questa cosa era già nota dall'antichità, tant'è vero che il nome greco dell'ambra, che è electron, è quello che dà il nome poi all'elettrone, all'elettricità, a tutte le cose elettriche, per cui viene proprio dall'ambra, non è la prima cosa. I magneti lo stesso, vengono anche questi, il nome viene dal greco, pietra di Magnesia, Magnetes Vizios, è una città che adesso è in Turchia, in cui per la prima volta sono stati trovati questi oggetti che attiravano l'armatura di ferro, per cui erano noti fino dall'antichità. Se ne fanno varie applicazioni, la più nota forse è la bussola. La bussola, quando io ho studiato, era stata inventata da Flavio Gioia. Adesso sembra che non sia stata inventata da Flavio Gioia, anzi sembra che Flavio Gioia non sia mai neanche esistito, perché sembra che la bussola sia inventata dai cinesi. Era un oggetto strano, era a forma di cucchiaio con un manico, il manico si orientava sempre verso sud e per cui era fatta di materiale magnetico, appoggiato su un tavolo di bambù aveva questo aspetto. Questa è una statua di Flavio Gioia ad Amalfi, ma la frase da cui viene questa interpretazione dice: Amalfi in Campania, veteris magnetis usus inventus a Flavio traditur. E se voi avete studiato un po' di latino, capite che si dice che il più antico magnete sia stato inventato da Flavio, ad Amalfi in Campania. Oppure si dice da parte di Flavio che il più vecchio magnete, sono entrambe, non so se vi ricordate la Sibilla Cumana, Ibis Redibis, non eccetera, è lo stesso, secondo se voi Flavio lo attribuite al inventus o al traditur, avete un'interpretazione diversa, per cui sembra che qualcuno abbia interpretato questa cosa come magnete è stato inventato da Flavio. Flavio doveva essere nato a Gioia del Colle e per cui è diventato, visto che stava ad Amalfi, ed è diventato Flavio Gioia. Sembra invece che Flavio Gioia non sia mai, questo Flavio Gioia non sia mai esistito. Ma siccome noi l'abbiamo studiata, ci piace ricordarlo così. L'antichità studiavano queste cose. Plutarco parla dell'ambra e dei suoi aspetti flammei. Se andiamo avanti qua sulla filosofia del perché e come è cambiata, a parte che io non so la filosofia abbastanza per raccontarvela, ma la cosa bellissima è che secondo Plutarco, mediante la frizione vengono aperte le vie d'uscita dell'ambra e questo fluido flammeo esce e attira i corpi. E la trovo bellissima, questa cosa viene ripresa anche successivamente. E anche Lucrezio, Lucrezio era un anatomista e fa questa descrizione bellissima di questi semi che fluiscono dalla pietra, o una corrente, il primo che usa la parola corrente, che disperde l'aria che c'è tra l'oggetto che sta attirando e quello che viene attirato, e per cui il ferro viene, non c'è più niente in mezzo, per cui per forza deve essere attirato, e questi primi atomi del ferro corrono avanti e si tirano dietro tutto il corpo. Anche questa è una descrizione molto poetica di che cosa succede. Le primi studi di magnetismo sono del 1600, è più o meno l'epoca in cui Galileo sta cominciando a fare le sue osservazioni. Qui come periodo siamo in quello in cui si iniziano questa rivoluzione scientifica che noi attribuiamo interamente a Galileo, ma Galileo in realtà è un primo inter pares, molti altri come lui. Uno di questi era Gilbert, che pubblica il De Magnete, la prima edizione del 1600, la seconda nel 1628, e che è il primo a dare il nome di elettrico e elettricità, ed è anche il primo a utilizzare un metodo scientifico. Lui descrive in questo libro i suoi esperimenti in modo tale che qualcun altro possa ripetere gli esperimenti e ottenere gli stessi risultati, per cui c'è già questa intenzione anche prima che Galileo pubblichi nel 1628, che sembra che fosse i suoi trattati in cui spiega qual è il metodo scientifico. Scopre che le calamite hanno un polo nord e un polo sud, che vengono attirati dal polo nord-sud della Terra, e fa distinzione tra gli effetti magnetici e gli effetti elettrici. A volte queste cose venivano confuse o trattate come sinonimi, e comincia a studiare la direzione del campo magnetico e anche l'inclinazione del campo magnetico rispetto alla superficie terrestre, e scopre che c'è una differenza tra l'asse magnetico e l'asse di rotazione della Terra. Per cui è dal 1600 che si incominciano questi studi. E nel 1600 viene costruita anche la prima macchina elettrica da Otto von Guericke, che utilizza una pompa pneumatica, per cui riesce a fare il vuoto, crea questi famosi emisferi di Magdeburgo, che quando erano collegati neanche quattro tiri di cavalli non riuscivano a separare, e appena appena veniva aperta la valvola che svuotava dall'aria si staccavano da soli, insomma. Riesce a osservare la luminescenza prodotta dall'elettricità statica. So se voi avete mai provato a vedere le scintille che fa un pile di... Mi ricordo quando ero bambina, il mio primo pigiama sintetico, di notte ci divertivamo a fare le scintille, e scopre che carica dello stesso segno, che l'elettricità non attira soltanto ma repelle anche, per cui carichi dello stesso segno si respingono. Inventa anche queste macchine per produrre, sono le prime macchine per produrre elettricità per scrofinio, mentre inizialmente si pensava che fosse l'ambra, poi si scoprono che anche altri, mi viene da dire metalli, oggi ho fatto una discussione in astronomia, tutto ciò che non è idrogeno è un metallo, per cui noi chiamiamo metalli tutte le cose che... tutti gli altri elementi. Lo zolfo non so se si può propriamente classificare come metallo. Comunque, una palla di zolfo veniva fatta girare strofinata con le mani e caricava un conduttore. Questi sono tra i primi esperimenti che vengono fatti. Si capisce anche che la corrente viene trasportata dai fili, e per cui si vede fino a che distanza si riesce a portare questa corrente, sempre caricata per elettricità statica prodotta per strofinio o per induzione, cioè appoggiando un corpo carico vicino a un altro corpo che si carica, e si misura fino a che distanza si riesce a trasportarla con delle corde. La cosa importante che si scopre è che la seta è un buon isolante, e per cui tutti i corpi che devono trasportare l'elettricità vengono sospesi con dei fili di seta in maniera, altrimenti perdono più rapidamente la loro carica. Stephen Gray fa degli esperimenti, si cominciano a fare degli esperimenti strani, per esempio prende dei ragazzini, li sospende appunto con la seta e poi fa delle cose strane, tipo avvicinando un oggetto carico, si vede che si rizzano i capelli in testa oppure con le mani riescono ad attirare pezzi di carta. L'elettricità diventa un po' un fenomeno da baraccone anche per certi versi, o una macchina da teatro, insomma, una cosa da spettacolo. Arriviamo alle prime intuizioni scientifiche di come funzioni questo effetto dell'elettricità, e due personaggi importanti sono Dufay e l'abate Nollet. Dufay scopre che studia e misura questo fatto che corpi che hanno lo stesso tipo di elettrizzazione si respingono, mentre corpi che hanno elettrizzazione diversa si attraggono, per cui si può passare della carica elettrica da un corpo all'altro. Quando i due corpi sono carichi nello stesso modo, poi si respingono. L'abate Nollet interpreta questi effetti con la presenza di due fluidi, uno positivo e uno negativo, anzi uno che entra e uno che esce, e non so se mi sono scritta anche lì la descrizione di come escono questi. Allora, quando ce l'ho scritta qua, quando si strofina un corpo elettrico si mette in movimento il fluido che è al suo interno. Questo allora esce per piccoli fori, abbastanza lontani tra loro, divergendo subito dopo l'uscita. Questa è la materia effluente. La materia effluente, uscendo dal corpo, richiama altra materia simile dai corpi vicini, che entra, la materia effluente, che entra, materia affluente, che entra nel corpo attraverso fori distinti, più numerosi di quelli dai quali esce la materia effluente. Dovendo mantenersi costante la quantità di fluido elettrico presente nei corpi, la velocità della materia effluente è maggiore di quella affluente, la quale tuttavia è presente nello spazio circostante al corpo elettrizzato con un maggior numero di raggi, in modo che un corpuscolo ha più probabilità di essere attirato che respinto dai flussi della materia elettrica. E questa è la maniera in cui spiega il fatto che i corpi vengano attirati pur avendo questi due fluidi. A questo punto siamo perciò, cosa sappiamo della natura dell'elettricità? Che ci sono dei corpi che hanno la capacità di attirare dei corpi leggeri, pagliuzze o pezzettini di carta quando vengono strofinati. Esistono dei corpi conduttori, cioè che portano la corrente lontano, e dei corpi isolanti, cioè che non conducono corrente, e che i conduttori possono comunicare l'elettrizzazione ad altri metalli o altri oggetti, invece altri, gli isolanti e i dielettrici, no. L'isolante che si usa più comunemente negli esperimenti è la cera, anche perché permette di essere manipolata e di assumere la forma dell'oggetto che si vuole isolare. Si scoprono anche due tipi diversi di carica elettrica, che hanno sia azioni attrattive che repulsive, e vengono chiamate elettricità resinosa, quella legata all'ambra, che è quella che noi oggi chiamiamo elettricità negativa, e elettricità vetrosa, anche il vetro se strofinato diventa caricato elettrostaticamente, e elettricità vetrosa è quella che noi oggi chiamiamo elettricità positiva. Nel 1746 c'è un'invenzione fenomenale che è la bottiglia di Leyda. Sapete tutti cos'è la bottiglia di Leyda? È il primo condensatore, è il primo oggetto capace di caricarsi e mantenere la carica, e per poi poter rilasciare questa tensione con una scarica. Viene scoperto, mi sembrava di averlo messo qua, ma forse verrà fuori dopo, è fatto da un isolante, che è il vetro. Oggi viene fatto con un interno e un esterno ricoperti di alluminio e una catena che è in grado di toccare la parte esterna dell'alluminio. La parte superiore, che passa attraverso il tappo isolante, è una sfera, e con questa si può caricare il condensatore. Questi condensatori arrivano ad avere una capacità molto elevata, fino a qualche decina di migliaia di volt, per cui toccarli si prende una bella scossa, e questo è proprio il modo in cui si è scoperto come funzionava, perché un assistente lo teneva con la mano. La prima bottiglia di LED aveva dell'acqua all'interno, non era acqua distillata, per cui conteneva dei materiali ed era un conduttore elettrico. La mano di chi la teneva sopra faceva il conduttore esterno. Nel momento in cui ha toccato l'apparato superiore per spostare probabilmente la bottiglia, ha preso una scossa notevole. Non le ha ripetuto l'esperimento, ha preso la scossa pure lui, e a questo punto incominciavano a fare dei giochi di società. Si trovavano tutti insieme, si davano la mano tutti in cerchio e vedevano se, toccando il primo e l'ultimo, toccando l'estremità della bottiglia, sentivano la scossa tutti insieme e incominciavano. Ciao Claudia, grazie. Se prendevano la scossa tutti insieme, quanto tempo ci metteva la scossa a fare il giro del cerchio e cose di questo genere. Questa è una batteria di bottiglie di LED. Il nome batteria viene proprio dal metterle tutte insieme, come le batterie di cannoni. Oggi noi sappiamo che una batteria, per esempio la batteria della macchina, non sono altro che un condensatore molto migliore di questi inventati. Non ricordo se erano lei o l'inventore della... uno degli inventori, sono due, von Kleist e Muschenbrock, non so come si pronuncia quel nome, che hanno inventato la bottiglia. Non so se uno dei due ha detto, dopo aver provato la scossa la prima volta, neanche se mi facessero re ho voglia di provarla la seconda volta, tanto per dire quanto era spiacevole e forte questa scossa. Benjamin Franklin è un personaggio molto famoso e ancora uno degli ultimi tuttologi. Nel 1700 ce ne sono ancora un tuttologo, nel 1700 è anche il nostro primo direttore di Brera, Boscovich, che si occupava di quasi tutto lo scibile umano. Franklin ha partecipato, per esempio, famoso per aver partecipato alla stesura della Dichiarazione di Indipendenza, alla stesura della Costituzione degli Stati Uniti d'America, e ha fatto varie invenzioni. La più nota è quella del parafulmine, ma ho scoperto che ha inventato anche le lenti bifocali, perché siccome non ci vedeva tanto bene e si era stufato di continuare a cambiarsi gli occhiali, allora si è fatto occhiali con doppia focale per poter vedere sempre bene, il contachilometro, piuttosto che altre cose strane che mai avrei pensato che potessero essere state inventate in quel periodo. Ed è anche il colpevole del fatto che noi oggi abbiamo l'ora legale, perché è stato il primo a proporre l'ora legale allo scopo di risparmiare luce, energia elettrica per l'illuminazione. Inizia le ricerche nel 1746 a Filadelfia, usando sempre questi vetri, sfere cave di vetro che ruotano, e fa varie misure, varie intuizioni. È il primo a utilizzare la carica negativa e positiva, perché lui invece è convinto che il fluido elettrico sia uno solo, non siano due, e perciò parla di eccesso di carica e deficienza di carica. Chi ha l'eccesso di carica ha una carica positiva, e chi ha il difetto di questo fluido ha una carica negativa. In realtà il fluido non c'è, però lo scopriamo molto dopo. Vi dicevo dei fulmini. Il primo che ha questa idea che i fulmini siano dei fenomeni elettrici e vuole dimostrare che l'elettricità prodotta dai fulmini è la stessa prodotta strofinando l'ambra, sostanzialmente, e per farlo deve raccogliere questa energia dei fulmini e scopre l'effetto delle punte. Le punte hanno una maggior capacità sia di rilasciare che di raccogliere elettricità, e il meraviglioso effetto dei corpi a punta per attirare o spingere il fuoco elettrico. Questo è uno dei quadri in cui lui era raffigurato con questo apparato con cui andava nelle notti di tempesta a raccogliere i fulmini. Evidentemente aveva una qualche idea di come funzionassero le cose, per cui tutte le volte che lui usciva sul tetto con una punta per raccogliere il fulmine, stava o su un basamento di legno o su un rialzo di cera, era molto attento a essere isolato e forse però non aveva detto così chiaramente a tutti, tant'è vero che molti, in particolare qua viene citato il professor Rickman, che il giorno 6 agosto 1753 rimase vittima di un fulmine in Pietroburgo per mancanza di questo che viene chiamato il filo di salute, cioè sostanzialmente quello che noi oggi chiamiamo messa a terra, un filo che scarica e porta l'energia da un'altra parte e non attraverso il nostro corpo. E stava facendo osservazioni e invece che quando la folgore investe la spranga che lui aveva messo per raccogliere l'elettricità viene fulminato e muore. In realtà è possibile anche essere fulminati e non morire, dipende tutto che cosa il percorso che l'elettricità fa. Esistono delle persone che sono state fulminate e non sono morte, più delle volte però. Voi sapete che durante la tempesta eccetera non bisogna mettersi sotto gli alberi. Perché non bisogna mettersi sotto gli alberi? Perché fanno proprio l'effetto punta, cioè attirano il... Ho cercato di parlare un po' di più degli italiani. Gli italiani non possiamo non ricordare alcuni esperimenti di Galvani. Galvani è un medico, non è un biologo, non è un fisico, però probabilmente studia per accidente, scopre questa contrazione delle gambe delle rane. Le rane venivano utilizzate normalmente per studiare appunto la fisiologia, anche perché avere corpi umani per studiare non solo era versato in varie epoche dalla Chiesa, ma era anche abbastanza difficile trovare dei corpi umani da poter studiare. Di solito si usavano quelli dei condannati a morte, perché non avevano nessuna possibilità di dire di no, che non volevano. Galvani sostiene che l'elettricità risiede nelle gambe della rana e c'è questo fluido che rimane nelle gambe che viene stimolato da una carica elettrica esterna e si attiva. E qui c'è tutta una lunga diatriba poi con Volta che sostiene che invece l'elettricità è contenuta dai due estremi, dai due metalli che vengono messi a contatto con gli estremi della gamba. E allora Galvani si inventa degli esperimenti in cui usa un metallo solo per dimostrare che Volta non aveva ragione. Insomma, si litigano un pochino su dove sta questa elettricità. È chiaro che c'è qualcosa che succede e non sappiamo ancora bene che cos'è. Un successore degli esperimenti di Galvani è il genero di Galvani, Giovanni Aldini, che continua a fare esperimenti con l'elettricità. Vi dicevo che di solito ci sono cadaveri di condannati a morte, in Italia erano, in Francia erano soprattutto condannati per ghigliottina, per cui gli davano dei cadaveri non interi, invece in Inghilterra condannavano a morte per impiccagione. Allora si trasferisce a Londra per avere materiale più intatto. E fa tutti questi esperimenti in cui, utilizzando la corrente elettrica, fa muovere questi cadaveri, li fa aprire gli occhi, li si rizzano i capelli in testa. Deve essere stato veramente uno spettacolo abbastanza macabro, per non dire di peggio. Ma cosa vi ricorda questa scena qua di far muovere le cose? Frankenstein, probabilmente siamo nel 1780, fine 1700, probabilmente Mary Shelley assiste a uno di questi esperimenti proprio di Aldini, ed è questo probabilmente che le dà l'idea di scrivere questo romanzo, scritto ovviamente in una notte buia e tempestosa, e questo è l'incipit del manoscritto di Mary Shelley. Un altro italiano degno di notizia che io ho conosciuto, non sono così vecchia, di cui ho conosciuto l'esistenza solo recentemente, e mi ha interessato molto, e questo Giambattista Beccaria l'ho conosciuto perché sono andata a Mondovì a fare una conferenza, mi hanno invitato per la mostra che avevamo fatto e siamo andati a presentare la mostra, e davanti alla scuola, al liceo di Mondovì, c'è questa statua di Giambattista Beccaria, e io l'unico Beccaria che conosco è Cesare Beccaria dei Venditi e delle Pene, invece questo non c'entra assolutamente nulla, è un il padre Scoloppio, che gira abbastanza, è abbastanza intraprendente, si fa, diventa un insegnante di fisica e vuole portare la nuova fisica, e lui è uno molto legato alle idee di Franklin, e studia e ha l'idea che l'elettricità sia un fluido unico e vuole ripetere tutti gli esperimenti citati da Franklin anche in Italia, e per cui installa spranghe sui tetti ed è il primo appunto a far installare i parafulmini in Italia, era allora il Regno di Sardegna, ma comunque è il primo a portare questo tipo di materiali. Pubblica nel 1753 due volumi dell'elettricismo artificiale naturale, di cui questa è una delle copie che ha in mostra il liceo appunto a Mondovì, ovviamente dedicati alla Sacra Reale Maestà del Re di Sardegna, come sempre, si spera, e a Mondovì hanno anche un ritratto del Beccaria e alcune delle apparecchiature da lui utilizzate per fare gli esperimenti proprio in loco. E non ha inventato cose particolarmente nuove, ma ha fatto tantissimi esperimenti per verificare e controllare che alcune delle ipotesi, alcune delle proposte fatte siano veramente reali, e anche di capire vedere se si riesce a capire qual è la motivazione per cui certe cose accadono. Fa più di 460 esperimenti nella sua vita, tant'è vero che Franklin, con cui era in contatto di sicuro epistolare, forse si erano anche incontrati, dice che questo autore è un maestro del metodo e ha preso i miei esperimenti disseminati nei miei articoli e li ha rimessi in ordine e spiegati bene e ben catalogati. E tutto quello che è stato dato sia dai francesi che dagli inglesi sia sui fulmini che sull'elettricità non ha proprio nulla a che vedere con quanto fatto da questo signor Beccaria di Torino. Tra le altre cose misura, e questo è legato più in parte anche al magnetismo, segue la campagna di Gauss di misura degli archi di meridiano, e per cui allora non si sapeva esattamente quale fosse la forma e la dimensione della Terra, e per cui per ogni meridiano era stato deciso di misurare la lunghezza in chilometri di un arco di un grado e un 360° di tutto il meridiano, e di misurarne la lunghezza per vedere l'altra misura interessante che si veniva a fare era di capire se le montagne avevano un'influenza o meno sia sulla gravità che sugli effetti magnetici di cui risentivano meccanicamente. E la misura che fa è di 112 km verso i 111,13 che misuriamo oggi, per cui era una misura per l'epoca decisamente precisa. Varie macchine vengono inventate, non vi faccio tutte le formule che vengono fatte, per esempio Coulomb inventa una bilancia di torsione in cui, sospendendo un ago in maniera da avere il minor attrito possibile, riesce a studiare l'intensità della corrente elettrica e con questa stabilisce la legge dell'inverso del quadrato della distanza, che oggi ha il suo nome e che è paragonabile in qualche modo alla legge di Newton per la gravità, e per cui c'è questa idea che le due forze si possono in qualche modo comportare nello stesso modo. A volta non piaceva molto Beccaria, invece Voltaire è stata dalla parte di quelli che volevano i due fluidi. Il suo primo articolo è intitolato della forza attrattiva, scusate, il fuoco elettrico di Alessandro Volta contro sostanzialmente Giovanni Battista Beccaria delle scuole pie dell'Università di Torino. Volta lo conosciamo, è famoso, era un personaggio un po' particolare, uno che non aveva fatto studi regolari, che aveva, probabilmente oggi sarebbe un po' uno di quelli che smanettano su internet, che scrivono sui blog, che fanno queste cose qua. Di sicuro si vendeva molto bene, riesce a ottenere la cattedra all'Università di Pavia e fa infinite scoperte, non le riassumo tutte. Ricordo la disputa con Galvani che menzionavo prima. Costruisce l'elettroforo. L'elettroforo è una macchina in cui, attraverso una combinazione di un oggetto, un manico isolante, un piatto conduttore e una base che viene caricata, si può caricare questo piatto e trasportare l'elettricità da un posto all'altro dove serve, dove si può utilizzare. Questo elettroforo viene usato fino all'inizio del XX secolo per l'alimentazione dei macchinari, perché riesce a produrre la tensione elevata. E questa invece è la pila di Volta, questa deve essere in mostra a Como, in cui Volta arriva alla pila facendo esperimenti con diverse coppie di metalli, mettendole insieme, ma lui è convinto, come nella disputa con Galvani, che sia la presenza dei due metalli quella che produce l'elettricità, e non si rende forse neanche conto che è sostanziale la presenza del feltro bagnato che mette tra un disco e l'altro. E la pila di Volta è fondamentale perché è una, nei suoi termini, è una macchina perpetua, è qualcosa che può dare elettricità per sempre, perché in effetti se uno utilizza una pila e non va a guardare non si rende subito conto che cosa viene a mancare. Oggi noi sappiamo che non si produce nulla con nulla, per cui c'è qualcosa che viene ed sono le reazioni chimiche che avvengono all'interno della pila che si trasformano in elettricità, e tra l'altro anche non in maniera efficientissima, se vogliamo, ma rispetto agli elettrofori che c'erano prima, di sicuro la pila è una sorgente di elettricità che ha una durata molto molto più lunga, e per cui permette di cominciare a costruire delle apparecchiature che hanno una rilevanza e un'importanza commerciale e di uso normale. Una delle prime cose che viene utilizzata attraverso la pila è il telegrafo, e il signor Morse inventa il suo codice, e questa è la prima trasmissione con un codice Morse, ve l'ho ingrandita, è bellissima perché è la prima trasmessa, e poi c'è aggiunto the first ever, cioè la prima in assoluto, trasmessa da Washington a Baltimora, trasmessa da Washington a Baltimora per telegrafo, sempre aggiunta dopo a mano. E se guardate bene nella striscia di carta ci sono impressi, ho ingrandito l'highlight perché sono facili da verificare, punto, linea. Non mi è chiaro perché siano trasmessi tre volte, non so se è per ridondanza, per essere sicuri di poter leggere bene. Mi immagino che leggere questa cosa qua non sia facilissimo. Poi il telegrafo evolve successivamente. Una delle cose più importanti che seguono all'invenzione della pila è lo studio dell'elettrolisi, cioè della scissione dell'acqua e anche della produzione e della scoperta di molti altri oggetti. Davy è un inglese ricchissimo, tant'è vero che si fa costruire una batteria di 2000 o 3000 bottiglie di Leyda tutto insieme per fare questo enorme oggetto, questa enorme produttore di energia, questa invece è la batteria fatta costruire da Napoleone all'Ecole Polytechnique, che invece ne ha solo 300 credo, di batterie, e si scoprono vari effetti. Per esempio l'effetto termoelettrico del 1822, due metalli diversi, se sono scaldati, producono una tensione elettrica. Questo diventa un termometro, le termocoppie sono fatte in questo modo, e viceversa l'effetto Peltier, la corrente può scaldare o raffreddare una saldatura tra due metalli. Per cui molti esperimenti vengono fatti, anche se ancora non si sa che cosa sia questa corrente che viene prodotta e che usiamo. Per quanto riguarda gli studi magnetici, anche questi sono molto legati all'uso delle correnti, e è famoso l'esperimento di Oersted, che ponendo un ago magnetico in vicinanza di un filo percorso da corrente elettrica, vede che il filo tende a porsi perpendicolarmente a questo. Ed è il primo a pensare che le forze, mentre fino adesso gli studi di Newton sulla gravità e tutte le cose, le forze sono dirette, rettilinee tra due corpi. In questo caso lui dice no, queste forze devono essere fatte da cerchi, non possono essere dritte, perché per poter avere movimenti da opposte direzioni, questo tipo di movimento è nella natura dei cerchi, per cui la forza che c'è qua dentro, che è attiva qua, non è una forza rettilinea tra due corpi. Sono fondamentali poi gli studi di Ampère, che arriva a capire proprio che a intuire che ci siano delle correnti elettriche che funzionano all'interno dei magneti, e a legare, anche se voleva studiare altre cose, voleva studiare il moto, voi sapete la definizione classica, se vogliamo, di Ampère è quella di due fili paralleli percorsi da corrente a distanza di un metro che si respingono con una forza di un newton. Questa me la ricordo perché me l'ha chiesta all'esame di maturità, io non la sapevo perché nel nostro libro non c'era scritto, io ho litigato col commissario perché lui diceva non potete non saperla, e io sono andata poi a controllare, sul libro non c'era, noi non l'avevamo fatta, non è possibile che il vostro libro non riporti questa definizione di Ampère, per cui da allora me la ricordo. Per cui fa questi studi appunto dell'effetto che hanno due fili uno rispetto all'altro, tenendone uno fisso e l'altro libero, vede come si muovono, e giunge a concludere che questo risultato inatteso, che i fenomeni magnetici sono prodotti dall'elettricità, e per cui si comincia a capire che ci sia un nesso tra queste due cose. Ma quello che più di tutto arriva a pensare e a studiare e a fare esperimenti per dimostrare questo è Michael Faraday. Michael Faraday è un inglese non è un vero scienziato nei termini in cui pensiamo noi, è soprattutto un chimico di cultura, e per cui i fisici non lo apprezzano, ma fa anche esperimenti fisici, per cui i chimici non lo ritengono tanto uno di loro, e comunque non ha studiato mai la matematica, lui non usa la matematica, ma cerca di spiegare le cose in maniera tale da poterne avere una comprensione fisica, per cui farsi dei modelli, chiameremo oggi il modello mentale dell'esperimento, e per cui è anche molto bravo manualmente, per cui fa tantissimi esperimenti e riesce a studiare varie cose, per esempio studia l'induzione elettrica, capisce e riconosce le diverse correnti, e assume che la materia si è costituita da atomi, ma atomi intesi come punti matematici, questo per potersi studiare meglio. E qua ritorna Boscovich, forse non l'ho citato prima, era comunque in contatto anche con Beccaria, per cui ci sono prove di scambi anche tra di loro, forse si erano anche incontrati. Boscovich ha questa idea di queste molecole che sono punti matematici circondati da atmosfere di forza, e per cui riesce a a entrare in questa idea. Newton diceva che le forze ci sono delle forze a contatto e delle forze a distanza, ma neanche Newton era del tutto convinto di queste forze a distanza, perché non capiva bene come succedessero. Ed è il primo, Faraday, a pensare all'idea di un campo di forza. Un campo di forza, cioè qualche cosa che si espande nello spazio, che non è una proprietà del corpo, ma è qualche cosa che riesce ad attraversare anche lo spazio. E la cosa che dice è che tutte queste idee, che io faccio queste descrizioni, può darsi che non siano la verità, ma sono dei potenti ausili per lo sperimentatore, per il matematico. Per capire sostanzialmente cosa c'è sotto, dobbiamo avere un'idea di come è fatta la materia e attraverso un processo di deduzione e di correzione, cioè facendo degli esperimenti, verificando se quello che otteniamo è corretto, a trovare nuovi fenomeni e a un avanzamento della verità fisica che diviene conoscenza fondamentale destinata a non essere cambiata. Cioè, se fate abbastanza esperimenti, capite come fate le cose, avrete in mano qualcosa che vi descrive bene la realtà. E Faraday era molto povero, cerca di entrare nella Royal Society, ma non riesce. Si fa assumere da Davy, quello menzionato prima, che era ricco, che si era fatto le batterie, che era comunque un fisico interessante, ma essendo uno ricco si permetteva anche di viaggiare. Si porta dietro Faraday come valletto, no? Durante il viaggio, non so se il viaggio di nozze piuttosto che il viaggio comunque con la moglie, bisogna di qualcuno che gli dia una riduce degli stivali e gli rassetti la camera, e lui gli va dietro. Però impara anche altre cose, conosce gente, va in Francia. All'epoca, anche se la Francia e l'Inghilterra si litigavano molto, c'era nonostante ciò molto rispetto per gli scienziati, e per cui alcuni medaglie prestigiose vengono assegnate dai francesi a qualche inglese e viceversa, per cui le due popolazioni di scienziati si parlano nonostante le due nazioni siano in guerra. Faraday scopre varie cose, tra cui come liquefare i gas, scopre il benzene, finalmente riesce a entrare nella Royal Society. Probabilmente Davy gli vota contro, probabilmente gli sarebbe comodo averlo come valletto che come collega, però alla fine poi fanno pace, e per cui diventa direttore dei laboratori della Royal Institution e inizia una serie di conferenze di divulgazione, delle cose un po' come facciamo noi qua oggi, i discorsi serali del venerdì, e che tutti i venerdì lui racconta qualcosa. E in una di queste conferenze è quella che, in cui per primo racconta dei suoi esperimenti di elettricità e di magnetismo, che in realtà non voleva veramente raccontare, ma un giorno arriva e lo speaker invitato non si presenta, per cui gli tocca raccontare lui l'argomento che doveva essere presentato, ma ovviamente non è preparato, per cui parla per 10 minuti, un quarto d'ora dell'argomento previsto, e poi, non sapendo come riempire il resto del tempo, racconta delle sue esperimenti. E per cui qui è la prima volta che qualcuno sente dei suoi esperimenti, e da lì va avanti e pubblica parecchi articoli che non sono di facile lettura, perché, vi ripeto, è più la descrizione del suo esperimento che una sistematizzazione poi alla fine completa del problema. E però comincia a studiare sia il magnetismo che l'elettricità, e a capire quanto sono legati, ed è il primo a vedere che il campo magnetico ha influenza anche sulla luce emessa da una sorgente. Questo è quello che noi oggi chiamiamo effetto Zeeman, che è studiato da Zeeman una trentina di anni dopo. Una cosa forse che noi tutti conosciamo è la gabbia di Faraday. La gabbia di Faraday è la conseguenza che le cariche elettriche sono concentrate sostanzialmente sulla superficie del corpo carico, e per cui quello che succede all'interno, ci sono stati già esperimenti prima in cui un cubo cavo e un cubo pieno si caricano elettricamente nello stesso modo, per cui l'impressione è che sia la superficie del corpo a non caricarlo, e comunque fa questa stanza rivestita di metalli, carica di alta tensione e mostra che all'interno della carica, con questo elettroscopio, con queste foglie che si, d'oro che si divaricano a seconda del passaggio della corrente, che non c'è corrente all'interno. E poi ci sono tutti questi esperimenti, quelli più divertenti sono quelli in cui c'è una persona che si mette all'interno di una gabbia. Io li ho visti per esempio al Museo della Scienza di Boston, ma ce ne sono anche in giro, dove c'è questa enorme gabbia di Faraday e due generatori di Van der Graaf enormi che fanno degli scintilloni incredibili, e questa persona che sta dentro, che tranquillamente si prende le scosse e non succede nulla. Devo dire che grazie alla gabbia di Faraday, adesso forse è un pochino più stabile, ma prima che mettessero la gabbia di Faraday qua sul tetto di Brera, che non è una roba complicata, sono dei fili di ferro incrociati a distanze anche abbastanza grandi, cioè dell'ordine del metro. Prima che succedesse questo, spessissimo quando c'era temporale, tutta la nostra rete di computer andava al diavolo, e per cui tutte le volte che c'era temporale bisognava spegnere, riaccendere tutto con calma, eccetera. Da quando l'hanno messa non è più successo, per cui possiamo dimostrare che qualche effetto ce l'ha la gabbia di Faraday. Tante altre cose, l'effetto Faraday sulla rotazione del campo di polarizzazione e via dicendo. La cosa interessante è che incomincia a pensare alla presenza di linee di forza. Avevo messo una cosa su linee di forza, forse compare dopo, non come un modello che fa pensare a come funzionano le cose, ma come una realtà fisica, e per cui da qua si passa ai campi. Vabbè, qua ci sono le linee di forza, ecco, questo qui era il modello delle linee di forza. Mettendo un magnete sotto una superficie ricoperta di limatura di ferro, voi vedete, lo potete fare come esperimento, vedete che la limatura vi dà esattamente delle linee che sembrano partire dalla famosa forza circolare che esce da un polo e che entra nell'altro. E per cui questa è la cosa che ha fatto pensare a Faraday, che non solo queste cose potessero spiegare, dimostrare, ma che fossero vere. E da cui passa queste qua, non ci sono, da cui si incomincia questa idea di campo, che oggi viene considerata nella fisica come l'unica maniera in cui le forze si propagano, come il campo anche gravitazionale oltre al campo elettromagnetico. Quello che alla fine mette insieme tutte le nozioni è Maxwell. Maxwell è uno scozzese, perde la mamma da giovane, è molto legato al padre, studia, è uno studioso, va a Oxford, segue molto invece, diversamente da Faraday, è uno che sta nel mainstream, che studia all'università, che diventa professore, eccetera, e secondo molti è quello che dà inizio alla scienza contemporanea, cioè finita la scienza precedente, dà veramente un passo in avanti. E Einstein dice che il lavoro di Maxwell, fatto non molti anni prima, è la più profonda e la più efficace attività che la fisica abbia mai visto dal tempo di Newton. Quello che riesce a fare Maxwell è quello di prendere tante cose che ci sono intorno, che esistono già, e a pensarle e condensarle come un unico sistema di informazioni, a capire che esistono delle correnti, lui le chiama correnti di spostamento, che sono quelle che poi noi consideriamo la propagazione elettromagnetica. Tra le altre cose, è il primo, fa vari studi, anche qua non fa soltanto quella, è il primo a produrre un'immagine a colori. Questa è una riproduzione della prima fotografia a colori che sia mai stata fatta. Purtroppo la sua invenzione non prende tanto piede, questa è un'immagine fatta con tre filtri diversi e poi l'immagine sovrapposta, esattamente le cose che facciamo adesso con i proiettori, con la televisione, con le cose. E, anche se tutti rimangono molto stupiti nel vedere questo trucco di magia, e ci sono voluti 100 anni per capire perché funzionava, perché il filtro rosso in realtà non dovrebbe essere sensibile al rosso, ma in realtà passa la luce ultravioletta. Pubblica alcuni lavori che sono sulle linee di forza di Faraday. Maxwell incontra Faraday, si conoscono e Maxwell capisce che Faraday ha intuito veramente qualcosa di notevole e incomincia a utilizzare la matematica per è una matematica molto complicata quella che usa e sembra che le lezioni che Maxwell faceva all'università fossero così complicate che solo i suoi colleghi che riuscivano a seguirne fossero contenti delle lezioni, gli studenti non erano tanto contenti perché non riuscivano a capire dove volesse andare. E fa vari lavori, tra cui partecipa a una commissione che deve costruire campioni delle unità di carica elettrica, delle varie unità, e per cui riesce a osservare che il rapporto tra la carica determinata in modo elettrostatico, cioè con la legge di Coulomb, e quella determinata in modo elettromagnetico, cioè attraverso la forza del campo magnetico e dovuta alle correnti, è una grandezza assoluta, è la dimensione di una velocità, e per cui incomincia a pensare che questa velocità sia una velocità che determina la velocità di spostamento di queste correnti, e per cui è il primo ad avere questa intuizione. Fa tanti paralleli con la meccanica, anche lui, perché gli permette di vedere e di capire meglio le cose, ma questo gli porta poi ad avere un trattato completo, e alla fine è quello che ha la prima intuizione, che la velocità che lui misura per la propagazione di queste onde elettromagnetiche ha, guarda caso, lo stesso valore della velocità di propagazione della luce, ed è il primo a dire: ma allora la luce è un'onda elettromagnetica, visto che viaggia alla stessa velocità. Non è troppo banale fare questo tipo di associazione, e anche questo ve lo dicevo prima, e anche Feynman ha detto: tra 10.000 anni la scoperta delle equazioni di Maxwell sarà giudicato l'evento più significativo del XIX secolo. Invece altri fisici non erano tanto contenti, tipo Lord Kelvin. Lord Kelvin non ci aveva azzeccato molto, per esempio quando alle prime scoperte della trasmissione della radio ha detto: questa scoperta non avrà futuro, per cui forse non aveva capito molto. Infatti quello che riesce, volevo mettervi sono dimenticata di mettervi l'apparato dell'oggetto che usa Hertz per fare le sue misure. È lui che dimostra che la velocità di queste onde erziane, che sono le onde elettromagnetiche, per misurarle il problema era di avere delle onde che non fossero troppo lunghe, in maniera da poterle controllare, diciamo, all'interno di una stanza. Cosa fa Hertz? Fa questo apparecchio che fa delle scintille, sostanzialmente, con un rivelatore, con un anello che riesce a sentire la presenza del campo elettrico causato dal campo magnetico di queste onde, va a studiare l'intensità delle scintille che si formano nella gap, come si dice in italiano, nella separazione tra le due punte dell'apparecchio, no? E a un certo punto decide di mettere un riflettore, un pannello metallico, e quello che fa è che allontanandosi dalla sorgente di onde si vede che le scintille diminuiscono l'intensità, ma poi riavvicinandosi al riflettore queste scintille aumentano ancora l'intensità, cioè la forma, l'intensità ha un andamento sinusoidale che è quello tipico di un'onda stazionaria, e per cui potendo misurare l'onda stazionaria riesce a misurare la lunghezza dell'onda e per dargli tutte le caratteristiche di questa onda, e vede che effettivamente è un'onda questa cosa che lui vede e che si riflette su questo schermo, e per cui è la prova che è vera che la teoria di Maxwell, che Maxwell fa mettendo insieme delle ipotesi ma senza avere la prova che questo sia vero, e Maxwell non sa ancora che esistono gli elettroni, eppure fa delle cose che noi oggi studiamo, non esattamente nella forma in cui noi le usiamo oggi, ma i concetti sono quelli. E la velocità della luce, brevemente vi faccio un riassunto, che ore sono, dobbiamo scappare via? No, 5 minuti, vi dico come state misurate la velocità della luce. Il primo è Galileo, che misura la velocità della luce, mette due lampade su due colline diverse con un otturatore e vede se i due tirano sulla lampada allo stesso momento, se si vede allo stesso momento, chiaramente è troppo lento questo meccanismo perché possa misurare qualcosa. Il primo a fare una vera misura è Römer, che usa un orologio cosmico, misura i satelliti di Giove, che sono stati scoperti non da moltissimo, che hanno delle occultazioni dietro a Giove, e vede che il tempo dell'occultazione dura in maniera diversa a seconda che la Terra si stia avvicinando o si stia allontanando da Giove, e fa parecchie misure, il risultato è consistente, e allora assume che questo dipenda da una combinazione delle velocità della Terra rispetto a Giove e della velocità della luce. Se la trasmissione fosse a velocità infinita non si aspetterebbe questo effetto. È il primo a misurare la velocità e trova dei valori ragionevolmente buoni. In realtà sbaglia perché non era ben nota la distanza, diciamo l'unità astronomica, ma in termini di unità astronomiche aveva fatto i conti giusti, poi la scala era un pochino sbagliata. Arago comincia a studiare questa differenza tra le onde e i corpuscoli, l'esperimento di Fizeau riesce a riflettere la luce su una distanza di 8 km e vede che misura la velocità di 315.000 km al secondo, per cui siamo già abbastanza vicini, e cercano di capire se l'onda è un'onda, se la luce è un'onda o una particella. Newton sostiene che la luce sia una particella, per cui quando va nell'acqua deve andare più veloce perché viene attirata. E invece l'esperimento di Fizeau fa vedere che invece succede il contrario. Poi usano invece un eliostata che fa una luce che viene riflessa e fatta passare in un cilindro che ruota, e per cui modificando la velocità di questo cilindro dentato, se la luce passa da un buco e poi se non ritorna, vuol dire che la sua velocità di andata e ritorno, regolando la cosa, misura la velocità e trova una velocità abbastanza vicina a quella che troviamo oggi. Però si vede che la luce è un'onda perché ha questo fenomeno di interferenza, ma si vedrà più tardi che anche la luce si comporta come particelle con l'effetto dei quanti, e per cui rimaniamo con questo dubbio se la luce sia onda particella. In realtà dopo abbiamo scoperto che tutte le particelle sono sia onde che particelle, per cui anche gli elettroni sono delle particelle, perché comunemente le consideriamo come particelle, però anche gli elettroni, se li facciamo passare da due fenditure, danno luogo al fenomeno di interferenza, per cui è dimostrato che anche gli elettroni si comportano come onde in alcuni casi, per cui non ci permettono di distinguere le due cose, per cui molto probabilmente questi effetti, questo non capire che cosa sono le cose, è dovuto al fatto che noi non abbiamo ancora capito tutto quanto quello che ci sta sotto, e per cui abbiamo una comprensione ancora non completa del fenomeno. Comunque sappiamo che la luce è un'onda elettromagnetica che è caratterizzata dalla sua lunghezza d'onda e dalla frequenza, e che sono legate alla velocità di propagazione del vuoto. Questi sono gli effetti di interferenza. Non ho fatto in tempo a scrivere la slide di Feynman, ma Feynman invece ci spiega che Feynman è traducito di questo secolo, no, del secolo scorso ormai, perché siamo dimostra, non lo scrivo perché è complicata da scrivere, cerco di raccontarvela, se avete voglia di cercare i libri della fisica di Feynman sono in rete, se avete voglia di leggerli magari li capite meglio di me, perché anche Feynman era uno che spiegava ai suoi colleghi professori, ma i suoi studenti non lo capivano, che sostanzialmente l'effetto del magnetismo è dovuto all'effetto di relatività degli elettroni nei confronti dei protoni all'interno di un filo, per esempio. Per cui l'elettrone vede nel sistema di riferimento dell'elettrone che si muove, i protoni hanno una densità maggiore e per cui si vede una differenza di carica che crea una corrente e perciò si crea un campo magnetico. Questo è quello che dice Feynman, non è che sia facilissimo da intuire, ed è un effetto legato alla relatività. La luce è un'onda elettromagnetica, è una delle cose che noi utilizziamo per studiare come è fatto l'universo. Oggi non è più l'unica cosa che usiamo, anche se oggi abbiamo imparato a usare tutte le frequenze, dalle onde herziane di lunghezza d'onda più lunga fino a lunghezze d'onda dell'ordine di 10 a meno 15 metri, per cui cose veramente penetrantissime e piccolissime. E oggi non vi ho fatto vedere nessuna immagine astronomica, ma vorrei farvi vedere, se proprio parta, speriamo di sì, che oggi è la giornata in cui i filmati non partivano. Forse c'è anche un pochino di musica, ma fa niente, anche no. Vorrei farvi vedere la macchina più potente che stiamo costruendo per poter utilizzare la luce, questa radiazione elettromagnetica che ci arriva dall'universo, e questa è un rendering di come sarà l'ILT, e questo telescopio da 39 metri di diametro che l'ESO sta costruendo sulla una montagna vicino a Paranal nel nord del Cile. E vedete, ci sono degli omini qua dentro che vi danno un'idea delle dimensioni dell'edificio. L'edificio sarà grande poco meno del Colosseo, tanto per dare una dimensione, cioè ci sta giusto dentro alla cerchia del Colosseo. E questa macchina che pesa, se non ricordo male, 1000 tonnellate, potrei dire una stupidaggine, ma comunque tanto. Lo specchio è grande, 39 metri, anche se sono fatto da tanti pezzi, e deve tenere una precisione di puntamento costante e alla frazione di secondo d'arco. E poi sarà dotato di questi 4 laser che vanno ad accendere delle piccole stelline in una fascia di sodio, vanno a stimolare gli atomi di sodio in una fascia di sodio che sta a 90 km di altezza della nostra atmosfera, in maniera che il sistema di ottiche adattive possa correggere per queste per le distorsioni dell'atmosfera e darci un'immagine che sarà 16 volte migliore di quanto sia in grado di fare Hubble dallo spazio, e per cui avremo una macchina che ci permetterà di fare delle fotografie di cose che oggi non sappiamo neanche che esistano. E qua mi fermo. Scusate, quando? 2024.